Sono molti gli aspetti dell'impresa garibaldina che dovremo esaminare. Cerchiamo comunque di averne intanto una visione di sintesi, nella quale poi inseriremo varie specificazioni. Anzitutto ricordiamo che Garibaldi, approdato nell'isola, assunse la dittatura in nome di Vittorio Emanuele II. Era quindi un'iniziativa democratica, però nell'ambito monarchico, perfettamente nella linea di quella che era stata ed era ancora la società nazionale Villafarina. D'altra parte, però, mentre la Farina, come vedremo, assume un atteggiamento sempre più moderato e filocavuriano, Garibaldi è soggetto alle pressioni degli ambienti democratici, di politici come Francesco Crispi. I primi combattimenti vittoriosi si svolgono il 15 maggio a Calatafimi, qui i volontari sono accompagnati da un certo numero di combattenti siciliani, che sono alcune centinaia, e poi la conquista di Palermo con un'ampia partecipazione popolare. Per il meridione si è potuto discutere, ma che la Sicilia detestasse i Borbone non ve n'è alcun dubbio. Con una larga partecipazione popolare, Garibaldi mise a mal partito i borbonici a Palermo e questi, il 30 maggio, chiesero un armistizio e si ritirarono dalla città. Intorno alla direzione politica del moto siciliano ci furono dei gravi contrasti, ma perlomeno Cavour dovette prendere atto del fatto che la spedizione di Garibaldi stava avendo un inaspettato successo e che l'opinione pubblica europea aveva nel complesso reagito positivamente, cosa che prima non si sarebbe potuta prevedere. Tant'è vero che Cavour ebbe a dire che l'Europa apprezzava questa che era la più poetica impresa dell'Ottocento. Questo accenno alla poeticità dell'impresa di Garibaldi va intesa tenendo presente che Garibaldi, con il suo costume rosso, col quale si presentò anche in Parlamento, rompeva certamente con la monotonia borghese dell'epoca. Pensate che dalla Francia venne per accompagnarlo nell'impresa e descriverla per i giornali francesi Alexandre Dumas, l'autore dei Tre Moschettieri. Quindi Cavour non avrebbe scommesso sull'iniziativa di questi democratici. Siccome però essa stava avendo successo e non c'erano negative reazioni internazionali, decise di sfruttarla. Questo spiega un dato che altrimenti potrebbe sfuggirci. All'inizio i 1.000 erano 1.000, ma poi effettivamente Cavour permise che i collaboratori di Garibaldi, e in particolare il Bertani, raccogliessero aiuti per cui altre decine di migliaia di volontari poterono affluire in Sicilia. In Sicilia, nello Stato Pontificio, perché in realtà ci fu una tensione tra i cavuriani, come la Farina, che volevano che tutte le forze si raccogliessero in Sicilia, e Garibaldi e Bertani, che pensavano anche a un'impresa verso Roma. Tuttavia, Cavour riuscì a fare fallire questa seconda ipotesi. Sotto la guida politica di Francesco Crispi, Garibaldi emanò alcuni provvedimenti a favore delle masse rurali, come l'abolizione di alcuni dazi, tra cui l'odiata imposta sul macinato, e la distribuzione di quote del demanio comunale a coloro che avessero combattuto con Garibaldi o, in caso di morte, ai loro eredi. Anche in questo modo, però, si raccolsero soltanto alcune migliaia di volontari e non di più. E non fu possibile una leva di massa. Ci furono inoltre tensioni sociali di una certa importanza, soprattutto nella zona di Bronte, che furono duramente represse da Nino Bixio nell'agosto del 1848. Dovremmo ritornare su questo episodio che non era espressione di tendenze socialiste, ma della rivendicazione della terra da parte delle masse rurali, che in teoria sarebbe potuta restare nell'ambito di una sorta di legalità, perché si poteva richiamare a leggi francesi e borboniche, ma che in realtà, come attacco alla proprietà fondiaria, minacciava gli interessi dell'aristocrazia e della borghesia. La vivace lotta politica attorno a Garibaldi portò alle dimissioni di Francesco Crispi, che però restò accanto al generale, alla cacciata di La Farina, che si era troppo distinto in senso cavuriano. In generale, i cavuriani volevano che la Sicilia al più presto votasse l'annessione al Piemonte, perché non si voleva l'avanzata di Garibaldi verso Napoli, verso Roma. Però la Farina fu cacciato. E Garibaldi ottenne invece che come guida politica, come pro-dittatore, venisse mandato da Torino, dal re quindi, Vittorio Emanuele II, Agostino De Pretis. Agostino De Pretis, che sarà più tardi uno dei grandi capi del governo della sinistra, quindi al servizio del re negli anni 70-80-800, ma in questo momento sembrava a Cavour un po' troppo compromesso con gli ambienti democratici più estremisti. Tuttavia Garibaldi lo richiese e lo ottenne. Garibaldi vinse l'importante battaglia di Milazzo il 20 luglio del 1860. Tenete presente che a Milazzo lo scontro si svolse su una piccolissima penisola dove si erano asserragliate truppe borboniche, perciò l'unica nave di cui disponevano i garibaldini ebbe un ruolo importante nella battaglia. Ci si può chiedere allora dove fosse la flotta napoletana. Ma a Napoli c'erano grandi incertezze, tant'è vero che questa battaglia di Milazzo era stata intrapresa dall'esercito, per esempio, senza l'appoggio della flotta. Anche perché nel giugno del 48, del 60, era avvenuto un cambiamento importante a Napoli. Il debole sovrano Francesco II, l'erede di Ferdinando II, tanto vituperato, aveva concesso la Costituzione, senza però soddisfare nessuno, né i liberali democratici, che guardavano più oltre, verso il Piemonte, né ovviamente i razionari. E quindi era una posizione debolissima. L'unica speranza di conservarsi era che fosse impedito a Garibaldi il passaggio dello stretto. Ora, in effetti, il passaggio dello stretto non era facile e sarebbe stato impossibile se le grandi potenze si fossero coalizzate per impedirlo, la Francia e l'Inghilterra, e se il re avesse vietato a Garibaldi di procedere oltre, dato che la spedizione di Garibaldi sostanzialmente procedeva in accordo col re più ancora che con Cavour. Tuttavia, l'Inghilterra assunse un atteggiamento di neutralità attiva, cioè fece sostanzialmente sapere che non si sarebbe opposta e che quindi nessun altro doveva opporsi al tentativo di Garibaldi di passare lo stretto. Vittorio Emanuele II, come sovrano costituzionale, fece quello che gli imponeva Cavour, cioè vietò a Garibaldi di passare lo stretto. Ma in via ufficiosa, si discute ancora oggi se con un misterioso biglietto che è conservato al Museo del Risorgimento di Torino, o mediante un messaggio orale affidato a un suo emissario, quasi sicuramente però fece sapere a Garibaldi che non doveva curarsi di quell'ordine ufficiale e doveva senz'altro passare lo stretto. A questo punto non ci furono più battaglie per parecchio tempo perché semplicemente l'esercito napoletano si sfasciò. E dopo aver riflettuto, Francesco II decise di ritirarsi a Gaeta. Le cose erano a questo punto e quindi apparentemente Garibaldi, ma ormai i garibaldini erano stanchi, come si vide in certi scontri a Caiazzo, avrebbe potuto spingersi più a nord, verso Roma. Fu a questo punto che Cavour decise di riprendere l'iniziativa che fino a questo momento era stata dei democratici e di comandare le truppe piemontesi di raggiungere il regno delle due Sicilie partendo dalle Romagne ed evidentemente nell'unico modo possibile occupando senza il permesso della Santa Sede, anzi facendole guerra, l'Umbria e le Marche. Questa audace mossa diplomatica militare ebbe il consenso di Napoleone III, perché in questa maniera ci si avvicinava in qualche modo a quello che era il progetto di Napoleone III, cioè che lo Stato Pontificio fosse conservato, ma in forme molto più ridotte, perché il Papa evidentemente non era capace di governare lo Stato. Inoltre, il capo delle truppe pontificie, il Lavoisier, era un vecchio avversario di Napoleone III, che certo non poteva schierarsi al suo fianco. Consentì quindi che le truppe piemontesi si scontrassero in una vera battaglia a Castelfidardo, presso Ancona, con i pontifici, sconfiggendoli. Questo apriva a Vittorio Emanuele II, che presto si unì alle sue truppe, la via verso Napoli. Cosa era successo nel frattempo a Napoli? Dunque, la situazione militare e politica era diventata molto complessa. Partiamo dalla situazione politica. Alcuni dei liberali che erano entrati nel governo di Francesco II, in particolare l'avvocato Liborio Romano, curarono il passaggio, diciamo così, il più possibile pacifico dal momento della fuga di Francesco II a Gaeta all'arrivo di Garibaldi e nei mesi immediatamente successivi. Come fece Liborio Romano a mantenere l'ordine pubblico in una Napoli sempre turbolenta? Su questo la sua testimonianza è chiarissima. Accordandosi coi capi della Camorra, e qui bisogna fare una distinzione che non sempre gli storici fanno, la Camorra esisteva da tempo, la mafia è un fatto successivo al Regno d'Italia, ma la Camorra c'era ed aveva un suo controllo sul territorio. E Liborio Romano si accordò provvisoriamente coi capi della Camorra facendone addirittura vicecommissari di polizia per i loro quartieri e lo racconta egli stesso nelle proprie memorie. In questa Napoli, che era in situazione così di fermento, arrivarono, perché Cavour non lo poteva impedire, i democratici come Mazzini e Cattaneo, che cercarono in varie maniere di influire su Garibaldi, che però era fermo nella sua soluzione della monarchia costituzionale sotto Vittorio Emanuele II e non si lasciò allontanare da lì. La principale preoccupazione di Garibaldi era di tipo militare, perché i borbonici cercavano una rivincita, ma furono fermati in una grande battaglia, la più grande battaglia vinta da Garibaldi, una vera battaglia in campo aperto, il 1 ottobre del 1860 al Volturno. Dopodiché, siccome non si poteva non c'erano le condizioni per marciare su Roma, Garibaldi, in contrasto con altri leader democratici, accettò che si procedesse, adesso sì, prima non aveva voluto, ma adesso sì, in Sicilia e a Napoli, al plebiscito per l'unione al regno di Vittorio Emanuele II. Nel frattempo, Cavour aveva completato il recupero dell'opinione pubblica che in quei mesi erano stati forse più. Stata più schierata con i democratici, perché in un grande discorso dell'11 ottobre 1860 dichiarò che anche se per il momento non esistevano le condizioni di politica internazionale per arrivare a Roma e a Venezia, ci sarebbe dovuti andare nei tempi e nei modi da definire. Perché Roma, lo disse il Parlamento, era la capitale acclamata dall'opinione pubblica nazionale. A questo punto si usò ancora una volta la formula dei plebisciti. Quindi, per un'unica volta, perché poi non votarono più nelle elezioni politiche e amministrative per molti anni, ma per questa occasione solenne, anche le masse rurali e cittadine del Regno di Sicilia furono chiamate a pronunciarsi per l'unione con la monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele II. I plebisciti si svolsero il 21 ottobre, anche se il risultato fu comunicato solo nei giorni successivi. Nel frattempo, il 26 ottobre del 1860, Garibaldi e Vittorio Emanuele II si incontrarono a Teano. Non è esatto che Garibaldi abbia pronunciato la celebre frase storica «Saluto il re d'Italia». Anzi, pare che il loro incontro fu un po' freddo, perché mentre Garibaldi voleva continuare ad affiancare Vittorio Emanuele II nella lotta contro i borbonici asserragliati a Gaeta, con molta franchezza Vittorio Emanuele II lo mise da parte. E Garibaldi quindi preferì presto tornare a Caprera, quell'isola sarda nella quale egli si nascondeva dal contatto troppo diretto con l'opinione pubblica in attesa di potere, in occasioni più prospere, riprendere le sue imprese. E in questo caso, evidentemente, aveva in mente Roma. Con l'incontro di Teano, sostanzialmente, e i plebisciti, si chiude l'epopea garibaldina. Restava solo da proclamare il Regno d'Italia, cosa che avvenne in Parlamento il 17 marzo del 1861.